Come?
Il suggeritore Night Live.
Saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, buona serata dal suggeritore, il suggeritore che in questa sera ritorna in veste magazine. Sapete che ogni tanto ci alterniamo fra l'auditorium e invece appunto un magazine dedicato allo spettacolo dal vivo al teatro. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto io vi ricordo che anche se nelle serate di Radio Popolare manteniamo il nostro palinsesto consueto e quindi abbiamo le trasmissioni che sentite anche durante tutto il periodo autunnale, invernale, primaverile, insomma in tutta la parte del nostro palinsesto non estivo, noi vi invitiamo ad abbonarvi. Io ve lo dico, queste sono le ultime battute della campagna abbonamento 2024 e io vi ricordo che andando sul sito di Radio Popolare trovate il modo per abbonarvi, per sostenerci, anche se siete già abbonati. Intanto ne approfitto per ringraziare moltissimo tutti coloro che si sono già abbonati o hanno rinnovato, ritoccato, insomma hanno fatto tante cose per sostenere Radio Popolare. Veniamo al suggeritore di quest'oggi. Abbiamo tante voci, tante cose da raccontarvi in questa serata in cui appunto abbiamo seguito le elezioni regionali liguri con appunto un lungo testa a testa, ma poi sentirete nello spazio delle notizie delle 22:30 tutti i dettagli. Invece per quello che riguarda noi e la nostra puntata del Suggeritore Magazine, cominciamo con un classico che ha sfidato le epoche. Mi viene in mente quante elezioni debba avere visto l'Arlecchino servitore di due padroni del Piccolo Teatro di Milano, lo spettacolo creato da Giorgio Strehler, praticamente una sorta di marchio di fabbrica per il Piccolo, che ha battuto tutti i possibili immaginabili record di durata, entrando nel Guinness dei primati, andando in tutto il mondo con i diversi Arlecchini che hanno incarnato questa celebre maschera, questo celebre titolo. Adesso è Enrico Bonavera, l'Arlecchino ufficiale, ha seguito per tanto tempo anche i cast precedenti e un nuovo cast di attrici e attori diplomati alla Scuola di Teatro del Piccolo. C'è stata un'anteprima prima della fine della stagione scorsa, in quel caso avevamo sentito Stefano De Luca, che di commedia dell'arte si occupa da molti anni al Piccolo Teatro, ed è lui che ha creato questa nuova versione dell'Arlecchino servitore di due padroni. Con grande, devo dire, passione e con grande divertimento anche e soprattutto per i giovani interpreti che hanno preso il posto di quelli che per tanti anni abbiamo visto in scena. Insomma, erano già delle nuove generazioni rispetto a quelle che avevano inaugurato. Dunque, questo spettacolo è in scena al Piccolo Teatro con una tenuta piuttosto lunga, perché appunto sarà in scena fino al 17 novembre al Piccolo Teatro Grassi, naturalmente, cioè il Piccolo originario dove ha debuttato per la prima volta. Il sabato 9 novembre ci sarà una visita speciale, una recita speciale con un touch tour dei costumi e della scenografia, per rendere lo spettacolo più tridimensionale anche per un pubblico cieco e ipovedente attraverso un'esperienza tattile. Mentre le recite di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 novembre saranno sovrattitolate in lingua italiana e inglese anche per il pubblico straniero e ipoudente, insomma un Arlecchino che si aggiorna anche da questo punto di vista. Vi facciamo ascoltare cosa è stato detto nella presentazione alla stampa, anche se appunto avevamo già anticipato alcuni argomenti con Stefano De Luca alla fine della stagione scorsa, quando c'è stata l'anteprima. Vi facciamo ascoltare cosa è stato detto.
Di tutta la compagnia dell'Arlecchino che sono qua a rappresentare. Partirei da questo punto qui, i fili dell'orizzonte, che è il titolo, no, di questa stagione, mi è sembrato veramente quanto mai appropriato proprio per questa operazione sull'Arlecchino, per tanti motivi, e ve ne racconto qualcuno. Il primo è questo: intanto, come diceva Claudio Longhi, ci muoviamo su un filo sottilissimo, che è il filo tra una tradizione perduta nel tempo, che è quella della commedia dell'arte storica, al 1947, quando Strehler inaugura un nuovo percorso di esplorazione di questo spettacolo, no? Ne fa terreno di esplorazione per se stesso, per un giovane regista qual era ai tempi, e poi questo filo che si tende fino a oggi con questa che tu giustamente, Claudio, definisci un esperimento, no? È un lancio nel vuoto questo momento del passaggio di una tradizione. Io ho cominciato il mio percorso appunto nel 1987 con Strehler. Ai tempi eravamo appena entrati nella scuola di teatro, e una delle primissime cose che Strehler ha fatto, ci ha messo in mano questo copione dell'Arlecchino, con dentro tutte le annotazioni degli attori, del suggeritore, che raccontavano il loro percorso nell'Arlecchino. E in quel momento Strehler ha sentito il bisogno proprio di creare una nuova edizione che raccontasse questo filo del tempo, cioè il fatto che il teatro è qualche cosa che viaggia proprio attraverso le generazioni su un filo sottilissimo, esilissimo, molto fragile, forse quanto mai più fragile ancora oggi, questo filo che ci riannoda a un passato e che si deve lanciare verso un futuro che appare abbastanza come dire, inconoscibile, misterioso. Dunque, prima di tutto, questo Arlecchino è un grande atto di fiducia e di coraggio da parte del direttore Longhi nel darci questa opportunità, nell'esporci a questo grande rischio, a questa grande avventura di provare a superare il tempo in qualche modo. Poi il filo, che è colorato anche qui nell'immagine della stagione, no? Il filo colorato è proprio un filo che tende a unire le cose, le persone, rimanda a una capacità antica che è quella del ricamo, del creare qualche cosa di meraviglioso da una frattura, da una lacerazione, no? Il costume stesso di Arlecchino è il frutto di un atto creativo e poetico su una sofferenza, su una povertà, su una lacerazione, su un buco, su una mancanza. E dunque questa metafora del filo colorato è davvero molto pregnante, sempre per Arlecchino, ma quanto mai più in questa operazione nella quale no, una generazione di attori che per tanti anni ha recitato l'Arlecchino, dal 1990 appunto fino all'anno scorso, due anni fa, e che lascia il posto a una nuova generazione di giovani che naturalmente hanno 20 anni oggi. E dunque questa operazione richiede una cura antica, una grande attenzione nel cercare di lavorare artigianalmente, e in questo non posso che dire che un'altra fortuna che rende possibile questa operazione è la presenza di Enrico Bonavera, col quale appunto ci conosciamo da quel 1987. Io lo vedevo recitare il capocameriere nell'edizione dell'Addio di Strehler e desideravo essere in grado di fare le cose che faceva lui. Non parliamo dei vecchi attori, non parliamo di Ferruccio, no? E poi mi è capitato di recitare proprio anche il capocameriere nell'edizione del Buongiorno, no? Dicevo, ecco, la cura artigianale che si mette in un ricamo è proprio quella che cerchiamo di mettere in questo lavoro con i giovani attori. Serve molta pazienza, molta attenzione nel cercare di ricucire i fili del tempo, vecchi lazzi che pendono lì come se non fossero più possibili da riannodare, per creare una forma antica che è quella del costume di Arlecchino, dello spettacolo di Giorgio Strehler, ma con fili nuovi, che sono i colori che riescono a dare questi giovani attori e attrici della scuola di teatro appena usciti, che si trovano dentro un meccanismo sedimentato, in qualche modo implacabile, no? C'è, per continuare la metafora del cucito, del rammendo, della sartoria, no? Ci sono i disegni perfetti, bisogna rispettare le misure al millimetro, eppure bisogna cucire con creatività, con pazienza, creando un qualche cosa di nuovo. Poi ancora i fili, il filo più importante che sta dietro l'Arlecchino come progetto, ma anche come atto poetico e persino politico, è il filo delle relazioni umane all'interno di una compagnia teatrale. Nel senso che quale altro filo è più decisivo nella costruzione di questo fatto d'arte che è il teatro, se non la qualità delle relazioni che ogni giorno, pian piano, faticosamente, cerchiamo di cucire tra di noi per appunto avvicinarci un pochettino, avvicinarci, no? Superare questa distanza abissale che ci separa gli uni dagli altri come individui e costruire qualche cosa che stia bene insieme, pur nel contrasto dei colori completamente diversi. E dunque a me piace pensare che questo spettacolo sia anche bandiera giocosa, festosa, di un modo di fare teatro che, al di là del riferimento, no, a questa forma antica e perduta nel tempo della commedia dell'arte, è una bandiera di un modo di pensare il teatro come relazione di grande valore fra le persone che lo fanno insieme, la compagnia, e fra queste persone e il pubblico che viene a trovarci, a stare con noi. Noi lanciamo fili che possono essere presi al volo per tessere relazioni. E io poi in tutti questi anni ho viaggiato così tanto con l'Arlecchino, non siamo stati veramente ovunque nel mondo insieme con Enrico, e in tutti questi anni abbiamo avuto, grazie all'Arlecchino, la possibilità di sentire proprio quello che ci unisce e non quello che ci divide, no? E come l'arte abbia proprio questa possibilità di travalicare le differenze più superficiali e di andare al cuore della relazione umana. E dunque è impossibile non pensare come a tutto il tempo che noi abbiamo passato insieme in Cina, ne parlavamo proprio adesso, no? O in Russia, o negli Stati Uniti. E questo ci fa capire che l'Arlecchino è paziente ricucire le relazioni, non soltanto a livello individuale, umano o del microcosmo di una compagnia di teatro, ma è un simbolo, una metafora dell'importanza dell'arte e del teatro nello specifico nel unire le persone, riportarle al tessuto comune della comune umanità. E questo naturalmente si riverbera anche nella storia, come diceva Longhi prima, del fatto che qui abbiamo un servitore che deve muoversi sul filo sottilissimo dei due padroni, spinto dalle necessità umane più essenziali, cioè la sopravvivenza, la fame, i bisogni primari. E in questo Arlecchino, pur nella sua giocosità, no? Lo conoscete già lo spettacolo, ma ci racconta di altro, e in questo, se questo è uno dei tanti motivi, a mio parere, dell'assoluta genialità di Strehler, soprattutto in questa edizione Addio Buongiorno, che era un po' la summa di un suo percorso di sperimentazione sul terreno del testo di Goldoni.
Così Stefano De Luca, che a questo punto ha firmato questa nuova versione con i neodiplomati della Scuola del Piccolo Teatro e con Enrico Bonavera, Arlecchino ufficiale ormai da qualche anno, la nuova versione, la nuova messa in scena dell'Arlecchino, servitore di due padroni, come abbiamo detto, uno spettacolo talmente importante nella storia del teatro internazionale che davvero ciascuno dovrebbe, almeno ciascuno che abiti in questa città, dovrebbe vederlo almeno una volta. Infatti è in scena a Lungo, al piccolo teatro Grassi, è un, come dire, uno spettacolo importante, quindi le repliche sono proprio in questi giorni, come avete sentito ce ne sono parecchie che sono anche dedicate agli ipovedenti, ai non vedenti e agli ipoudenti, in maniera che possano apprezzare lo spettacolo con un aiuto anche da parte del piccolo teatro. E noi fra poco invece ritorniamo a uno spettacolo molto contemporaneo, anzi non è soltanto uno spettacolo, è qualcosa di più, fra pochissimo. Eccoci alla seconda voce di questa nostra serata con il Suggeritore Magazine. Vi ricordiamo intanto una cosa importante, che il prossimo lunedì il Suggeritore ritorna ad essere Night Live nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, e che invece abbiamo deciso, intanto ve lo anticipo, come avevamo accennato lunedì scorso durante la serata speciale per la campagna abbonamenti 2024 di Radio Popolare, tuttora in corso, e che aveva dunque dedicato, diciamo, una puntata in diretta speciale dall'auditorium col pubblico ai giovani stand-up comedians emergenti, che l'operazione sarà ripetuta, almeno nelle nostre intenzioni, ogni ultimo lunedì del mese. Quindi segnatevi già il 25 di novembre e il 23 di dicembre, se non sbaglio, che sono gli ultimi lunedì in cui accoglieremo nuovamente, insomma, le nuove leve della comicità dal vivo. Invece rientriamo nelle modalità nostre classiche. Il Suggeritore ormai è da molti anni, in tutte le sue vesti, le sue forme, i suoi orari, la trasmissione dedicata allo spettacolo dal vivo, in particolare al teatro e alla danza del di Radio Popolare. Stavolta vi parliamo di Monas, la reale sostanza delle cose. Teatri in gestazione è la realtà che porta a Milano quest'opera ibrida, che è un'installazione partecipata, una coreografia autogenerativa, live cinema, e che indaga cosa l'immagine rappresenti nell'epoca, la nostra, della schermocrazia, a partire da una serie di pensieri filosofici e di riflessioni. Tutto alla Fabbrica del Vapore, nello spazio Fattoria Vittadini, che conosciamo bene, nell'ambito del Danae Festival. Il 31 ottobre alle ore 20, dunque fra qualche giorno, e il 1 novembre alle ore 18:30. È un debutto nazionale, noi ne parliamo con una delle sue anime, Anna Gesualdi. Grazie di essere con noi stasera. Buongiorno.
Grazie a te, grazie.
Ecco, allora,
Giovanni Trono, sì, insieme, indissolubili, insomma, le due anime di teatro.
Ah, ci siete tutti e due? Ciao Giovanni.
Ci siamo tutti e due.
Bene.
Ciao.
Buonasera, scusate, ho detto un buongiorno fuori luogo, ma dato che ho fatto anche la mattina, ormai sono un po' sbomballata, come si dice da noi nel MacMahon. Allora, dunque, intanto cominciamo a ricordare cos'è Teatri in Gestazione, che tipo di percorso ha fatto, a chi magari non ne ha sentito parlare colpevolmente. Insomma, cioè, Teatri in Gestazione è una realtà molto importante, sono stati giustamente insigniti di molti riconoscimenti, però ricordiamolo, qual è la vostra missione, il vostro obiettivo?
Ma noi, insomma, di base tentiamo ogni volta di costruire uno spazio di interrogazione collettiva, e quindi cerchiamo di declinare il teatro in tutte le sue forme politiche, ma affidandoci alla politica dello spazio, cioè quello, certo, che tentiamo di fare è costruire dei dispositivi che in qualche modo, per dirla con Debord, sono un détournement della scena classica, dell'idea classica di teatro, e che quindi pongono, diciamo, condizionano la postura degli spettatori. E questo lo facciamo sia con produzioni, come dire, autografe, sia con il lavoro in carcere da più di 20 anni, sia, insomma, con progetti di formazione o festival, progetti di festival, insomma, in tutti i modi possibili per in qualche modo restituire al teatro la sua funzione di evento collettivo, sociale.
Ecco, veniamo invece a Monas, che debutterà, l'abbiamo detto, il prossimo 31 ottobre alla Fabbrica del Vapore. Un lavoro, lo abbiamo detto, che in qualche modo si interroga nell'epoca della schermocrazia, come su il potere dell'immagine.
Sì, esatto, è un'indagine su come, diciamo, le immagini ci pongono nella condizione di sia subire ma anche spesso esercitare un potere. Quindi, diciamo, che pone, è un lavoro che pone lo spettatore su questa soglia, e lo fa rendendolo partecipe di un dispositivo che attraverso la produzione, la relazione con il suo doppio in uno schermo, produce appunto una serie di immagini e trasformazioni e trasfigurazioni del sé, e lo costringe, insomma, adesso è brutto, gli pone la scelta se abitare il campo dell'azione oppure quello dell'osservazione, perché la scena è divisa in due da uno schermo che fa da setto appunto tra queste due condizioni, e il pubblico può liberamente stare o nel campo dell'azione, e quindi giocare letteralmente, come si gioca al teatro in altre lingue, o altrimenti stare nel campo dell'osservazione e vedere tutto quello che
succede,
gli altri spettatori, le altre spettatrici producono.
Ecco, diciamo, se ho ben capito, perché quello che avete detto è molto chiaro, ma insomma non voglio dire qualcosa di non corretto, lo spettatore, la partecipazione anche individuale di uno spettatore, al di là del fatto che faccia parte ovviamente di una collettività nel momento della performance dell'installazione, mm-hmm. fa parte dello sfondo, giusto, la sua azione?
In pratica lo spazio intero è diviso in due parti da un grande schermo enorme, diciamo uno schermo 3x6, e in una parte possono giocare, diciamo stare circa 8 spettatori, 8 insomma 9, che indossano delle cuffie e che sono di fronte a una videocamera che in tempo reale raccoglie i loro movimenti e li
riproduce.
Li manda ad un software che li processa e li restituisce attraverso la videoproiezione sullo schermo, appunto trasfigurati con diversi effetti. E quindi diciamo che gli spettatori nello spazio dell'azione producono quello che gli spettatori nel campo della contemplazione vedono.
Ah, però. Allora, Giovanni Trono, prego.
Perdona, quando noi parliamo di sfondo, di aderire allo sfondo, intendiamo che a un certo punto nel giocare al dispositivo l'identità di ciascuno spettatore si perde.
Certo.
Nel dispositivo, quindi il dispositivo appiattisce l'identità degli spettatori, non sono gli spettatori che non ce l'hanno più o decidono di non averla. E il fatto di delegare la propria presenza all'operazione mediatrice del dispositivo che li svuota. E infatti nello spazio, diciamo, noi lo chiamiamo lo spazio del playground, avviene una serie di autoalienazione. Chi va lì va e si aliena ed è solo in una collettività di soli, in cui chiaramente il dispositivo esercita il suo potere catturandone l'immagine e facendone lo spettacolo per chi è dall'altro lato.
È esattamente questo il senso politico del vostro lavoro, insomma quello che avete appena detto ci fa riflettere ovviamente sulla nostra contemporaneità. L'avete definito anche differimento del proprio corpo in immagine, no? Che è anche un'altra definizione che chiarisce molto il concetto, considerato appunto quanto questo avvenga con la convinzione da parte di molti di noi di avere il potere su quanto poi la nostra immagine, sull'effetto che la nostra immagine ha, mi sembra che appunto ancora una volta voi vi riconfermiate la vostra ricerca in maniera molto, molto eloquente. Scusate se ho chiesto questa spiegazione, ma mi pareva importante trasferire ad ascoltatori e ad ascoltatrici precisamente il senso della presenza del pubblico.
Comunque per noi è sempre di tornare all'origine della riflessione.
Esatto.
È preziosa ogni domanda.
Prego.
No, chiudo giusto rispetto a queste cose. Per noi è importante che ogni volta che il pubblico arriva a un nostro lavoro, il dispositivo che noi generiamo, abbiamo generato per quel lavoro, sia il portatore della domanda e che il pubblico sia, per il pubblico sia possibile abitarlo come si abita la domanda. Quindi noi non vogliamo esercitare alcun tipo di potere sul pubblico, ma vogliamo dare la possibilità alle persone di vivere, di abitare la domanda, abitare il tema con il loro corpo, con le loro menti, con le loro riflessioni,
la loro esperienza.
Bene, l'ultima domanda è: come avete lavorato con la drammaturg Loretta Mesiti?
Con Loretta c'è un grande lungo sodalizio, dal 2007 lavoriamo insieme, quindi Loretta abita a Bruxelles, e quindi noi ben prima della pandemia eravamo già abituati a lavorare. Al tempo usavamo Skype quando ancora non c'era Zoom, e quindi insomma c'è un grande dialogo, un allenamento con Loretta. Loretta è proprio una dramaturg nel senso proprio tedesco della parola, quindi Loretta insomma fa le sue ricerche, trascorriamo il tempo in lunghi dialoghi e poi cerchiamo di incontrarci dal vivo e vedere e valutare i segni che emergono durante questa ricerca, quindi è un dialogo, si dialoga tanto.
È un lavoro di continua costruzione, decostruzione, costruzione, decostruzione, perché è importante a volte smontare tutti i pezzi, rimetterli di nuovo tutti assieme per vedere se reggono ancora.
Sostanzialmente Loretta per noi è proprio la...
Una rompiscatole, se lo posso dire.
Amabile.
Però.
No, la sua funzione è proprio quella di minare la solidità dei segni che si producono durante il processo, fino a renderli in qualche modo inattaccabili, perché se noi stessi riusciamo a difenderli, allora vuol dire che sono davvero universali.
Eh sì, è proprio quello che fa un dramaturg o una dramaturg. Dunque, grazie davvero intanto per essere stati con noi, ad Anna Gesualdi e Giovanni Trono. Noi vi ricordiamo che Monas sarà alla Fabbrica del Vapore Spazio Vittadini con teatri in gestazione naturalmente, al Danae Festival, che ha veramente tanti titoli, lo abbiamo già detto varie volte, davvero molto belli, interessanti, insomma bellissima la stagione di Danae, le proposte di Danae anche quest'anno, il 31 e il 1 di novembre. Grazie e buon debutto a Milano, a risentirci.
A te, grazie.
Ciao.
Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Burns on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. Check that out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging. Mellow out and just lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so have tons of other jerk. Donald Bird word on the track, quite exact. Giving you the format, Jack. See, we gotta pave the way and display how to lounging. Mellow out and just lounging. Mellow out. I just lounging.
Today it outsells classical music.
Peace to the pioneers, but I gotta try and clear my throat. Check out what I wrote. You can't tap into this unless you know the roots. Word shoot, like life absolute for real. So now you got to know the deal. For lounging, just lounging. Mellow out and just lounging. Mellow out, check it out and lounging. Lounging, mellow out, and just lounging, east to Brooklyn where I live. Realistic, kind of mystic, when I kick this, you should witness the slickness of the horn player and the dope rhyme sayer, quite emotional and inspirational, philosophical and yes, very logical, teaching you the method for lounging. Everybody knows they have times when they want to just lay back, kick their feet up, you know, listen to some good music, and just lounge. That's right. I said lounge.
Ed eccoci, questo è sempre il suggeritore versione magazine, il lunedì sera dedicato allo spettacolo dal vivo, al teatro, e dopo questo debutto importante del Festival Danae alla Fabbrica del Vapore Monas il 31 di ottobre e il 1 di novembre, di cui ci hanno parlato Anna Gesualdi e Giovanni Trono di Teatri in Gestazione, che arrivano direttamente da Napoli per una prima nazionale di questo importante spettacolo. Eccoci qua a parlarvi di un altro spettacolo che in qualche modo rappresenta una tappa importante per, in questo caso, l'opera, il teatro lirico. Dopo 10 anni il Teatro alla Scala presenta un nuovo allestimento del Ring des Nibelungen, l'anello dei Nibelunghi. La regia è di David McVicar, uno dei nomi più famosi del panorama registico internazionale, che alla Scala è già stato tante volte nelle sue regie di compositori, di opere di compositori come Cavalli, Berlioz, Cilea e Verdi. Nel cast dell'Oro del Reno, Das Rheingold, che è appunto l'opera di cui vi parliamo questa sera, ovviamente di Richard Wagner, non l'avevamo specificato, che ha debuttato proprio quest'oggi, e la prossima replica sarà il 31 e resterà in scena fino al 10 novembre con tutta una serie di repliche. Dicevano, il cast spicca uno specialista, Michael Folle, che sarà nel ruolo di Wotan, sul palco fino al 3 di novembre, nelle repliche appunto quella di questa sera che è in corso, è terminata da poco in realtà, Simone Young, una direttrice già molto affermata, che ha presentato così alla stampa la sua visione dell'Oro del Reno di Das Rheingold. E allora io direi di ascoltare cosa ha detto.
Sì, era una cosa interessante per me nella storia, scusate, buongiorno a tutti, e sono contentissima di essere qui. A Bayreuth c'è questa acustica famosa che è fatta dalla buca creata da Wagner, da se stesso. In estate era la prima volta che ho fatto qui le opere, ma 30 anni fa, ancora più di 30 anni fa, ero assistente per Daniel Barenboim per il Ring di Kupfer. Ho diretto qualche prove per lui nella buca. Allora aveva già il suono nella testa, ma 30 anni. Fra questo tempo adesso ho fatto l'anello a Vienna, Amburgo, Monaco, Berlino, altre parti, e ognuna buca è diversa, ma questo è molto fortunato per me qui, perché adesso ho il suono veramente chiaro di questa buca famosa di Bayreuth. E sono sicura che Wagner avesse scritto quell'opera Rheingold prima che aveva costruito Bayreuth, lui aveva già un'idea del suono, e questo adesso che cerco trovare con l'orchestra qui, e nelle prove abbiamo molto lavorato su un suono sostenuto ma trasparente. Queste sono le due cose, le più importanti di quella buca. A Bayreuth si può avere un suono forte, pieno, ma anche trasparente. È esattamente che si fa qui nelle prove. Oggi c'è la prima prova qui nella buca, e vediamo.
Lei ha già cominciato a provare con i cantanti, con questo cast?
Sono bravissimi. Non credo che ci può trovare un cast migliore che questo in tutto il mondo. Veramente è un cast per il secolo.
Bene, ricordo che appunto le prime tre date verranno dirette da Simone Young. Le altre tre date verranno dirette invece da Alexander Soddi, che debutta nel nostro teatro, anche se in realtà era già previsto che venisse, nel senso che al termine di questa stagione c'è un nuovo Così fan tutte con la regia di Carsen, con Soddi come direttore. Anticipo anche,
posso? Sì? Certo. La cosa strana è veramente la vita musicale e la vita artistica è quasi un cerchio. Sì. Alexander 15 anni fa era a Amburgo con me quando ho fatto il Ring a Amburgo. E dopo questo tempo è stato maestro se stessa anche a Vienna, anche a Berlino, ma sue prime esperienze del Ring erano con me. Allora noi lavoriamo adesso molto insieme, che resta veramente una linea per tutti questi Rheingolds. Sì.
Bene, io anticipo a questo punto una domanda che mi aspetto, che riguarda naturalmente la prosecuzione del ciclo, e dicendo che la direzione artistica ha trovato una soluzione che verrà poi annunciata nei prossimi giorni. Quindi la soluzione c'è, restano da fissare alcuni punti di dettaglio e credo che veramente a brevissimo saremo in grado di comunicarvi l'assetto definitivo. Sir David.
Ecco, avete sentito Simone Young, direttrice d'orchestra, stasera il 31 ottobre, il 3 novembre, parlare del suo rapporto con Wagner e con il Ring e il Rheingold, che va in scena al Teatro alla Scala proprio in questi giorni. Ed ecco le domande che Paolo Besana, il responsabile della comunicazione del Teatro alla Scala, sta rivolgendo invece al regista David McVicar.
Hello everyone, buongiorno. Excuse me if I speak in English, it's much easier for me to reply in English.
Just a request, short sentences so I'll be able to
translate. Absolutely. The fascinating thing about Wagner's Ring is that it changes all the time. Its meanings change, how we wish to stage it changes according to our situation in our lives and in our world history.
Una cosa affascinante del Ring è che veramente cambia ogni volta, cambia nel tempo, cambia di significato secondo diversi momenti della nostra vita, ma anche momenti diversi della storia del mondo.
Any one production of the Ring cycle cannot achieve the goal of examining every single aspect which is embedded within the text and the music.
Nessuna lettura del Ring può raggiungere l'obiettivo di sciogliere tutti i punti della partitura della storia.
We can only pull out the aspects which are most prevalent to us, which mean the most to us.
Possiamo soltanto sottolineare gli aspetti che sono più rilevanti, prevalenti dal nostro punto di vista in questo momento.
But also, when a director is asked to do the Ring, one has to look at, I'm going to be a little bit cattivo here, look at what everyone else is doing and do something else.
Ma contemporaneamente c'è un altro fattore, che quando si fa un Ring o una produzione uno cerca di guardare quello che stanno facendo tutti gli altri e fare qualcosa di diverso.
So if we purely talk about Das Rheingold, Das Rheingold is creation myth. It's the Vorabend. It functions in a very different direction from these the rest of the Ring, the following three operas.
Ora, parlando del Rheingold, Rheingold è il mito fondativo, è il prologo, è un inizio molto diverso da quello che succede nelle altre giornate dell'opera.
It functions in its libretto in a very different way, dramaturgically in a different way, musically in an extremely different way from the succeeding operas.
Funziona nel libretto, nella drammaturgia, nella musica in maniera estremamente differente dalle opere che seguono.
And if we look at Wagner's interest in resurrecting the idea of the ancient Greek theater, which he was very interested in, Das Rheingold is definitely the satyr play. It's the comedy that kicks the rest of the tragic story off.
E se guardiamo all'interesse che Wagner ha sempre avuto per il teatro greco, allora siamo veramente, nel Rheingold siamo veramente all'incarnazione di questa relazione e di questo, e di questa volontà di riportare il teatro greco nel teatro del suo tempo. Rheingold è in qualche modo la commedia che dà l'avvio alla tragedia.
Insomma, così alcuni dei protagonisti del Rheingold di Richard Wagner, che ha debuttato questa sera al Teatro alla Scala, la direttrice d'orchestra Simone Young, che sarà sul podio fino al 3 di novembre per le prossime due repliche, dunque, successivamente sarà invece Alexander Soddi a dirigere le altre repliche, come avete sentito. Il regista David McVicar, che ha appunto raccontato anche come vede, cosa vede dentro il progetto del Ring, dell'Anello del Nibelungo, che verrà realizzato, come avete sentito, dalla Scala, con anche le produzioni delle prossime stagioni, che determineranno dunque la realizzazione di una nuova versione del Ring, prodotta per l'appunto dal Teatro alla Scala. È una notizia importante, insomma, è un'opera monumentale, e ogni volta che c'è un nuovo Ring è il caso di annunciarlo, al di là dell'andare a vederlo magari con i biglietti di galleria, che sono quelli che poi alla fine si riescono a prendere anche all'ultimo momento facendo la coda. Invece noi fra poco abbiamo l'ultima voce della nostra puntata di quest'oggi del Suggeritore, oggi in versione magazine. Poi tornerò a ricordarvi alcuni dei debutti della settimana e alcuni degli appuntamenti delle prossime puntate del Suggeritore, sempre in diretta. Al Avevo detto l'ultima ospite di questa nostra puntata del Suggeritore in versione magazine, la trasmissione che tutti i lunedì sera vi parla di spettacolo dal vivo, lo fa nelle sue varie versioni, quando è in diretta dall'Auditorium Demetrio Stratos, nelle sue diverse proposte con il pubblico, con la musica dal vivo, e in versione magazine invece per raccontarvi di che cosa accade in questo ottobre-novembre, perché ottobre è già quasi finito, 2024. C'è una data importante, il primo di novembre, perché il primo di novembre di quest'anno cadono i 15 anni della scomparsa di Alda Merini. E Cetek dentro e fuori San Vittore, ricordiamo Cetek, sono decenni che lavora nel carcere di San Vittore facendo un lavoro non solo prezioso ma anche molto valido, importante, significativo dal punto di vista artistico. Si occupa da molto tempo di uno dei luoghi più importanti per la memoria di Alda Merini e delle sue attività. So che c'è in previsione anche alla vigilia del primo di novembre un flash mob, ma non vorrei dirvi cose inesatte, allora mi collego subito con Donatella Massimilla, che ben conoscete. Lei è il CETE, che insieme a molte altre persone di grande valore, e dunque ci racconterà lei cosa succederà quest'anno per questo importante anniversario. Buonasera Donatella.
Grazie Ira, buonasera, davvero un piacere dialogare con voi. È un festival che, come hai detto tu, ha un flash mob a sorpresa il 31 ottobre. Abbiamo pensato, davanti al cimitero monumentale dove riposa Alda, la poetessa dei Navigli, di prendere il tram 10 e ovviamente pagheremo il biglietto, però con noi ci sono poetesse con disagio psichiatrico, regaleremo rose rosse e arriveremo ai Navigli su questo percorso che unisce proprio come, no, un tragitto a tappe il luogo dove lei riposa, dove sono 15 anni che lei riposa, e ieri eravamo appunto al cimitero monumentale a fare uno spettacolo per ricordarla, Alda Parole al Vento, e invece inaugureremo il festival il primo novembre dopo questo flash mob a sorpresa. Chi vuole ci scriva, diamo tutte le istruzioni. E alla Spazio Alda Merini, ma anche al Teatro Elfo Puccini, ma anche in altri luoghi come la Fondazione Ambrosianeum, faremo un festival dal 1 novembre al 25 novembre. Non a caso il 25 novembre, perché come sai noi ci occupiamo tantissimo anche di progetti di prevenzione sulla violenza di genere con il teatro, certo. E regaleremo un rossetto rosso Merini a tutte le donne che verranno a trovarci alle case anche protette del territorio, alle detenute di San Vittore.
Il festival si intitola, forse non l'abbiamo detto né io né te Donatella, A casa di Alda Merini, nel senso che l'idea è quella di immaginarsi una casa dovunque ci sia la memoria, i versi, tutto quello che è stata Alda Merini, no? E quindi, a parte il flash mob del 31, come si diceva, si comincia il primo, si va avanti a lungo il 25 novembre con tanti appuntamenti.
Sono tanti davvero, guarda, io non so, noi siamo veramente la nave dei folli, perché sono più di 20-25 appuntamenti che però hanno un senso, che è quello di rendere in modo trasversale, con linguaggi multidisciplinari, dai giovani delle accademie. Quest'anno abbiamo l'Accademia Mod'Arte di Verona che fa un nuovo allestimento della stanza con due designer, cioè creare proprio musica, teatro da camera, musica con Giovanni Nuti anche al Teatro Elfo Puccini, ma anche con Grazia Di Micheli, ospite anche qui con un nuovo allestimento dedicato a Merini e a Manganelli, anche alla casa di Alda Merini in via Magolfa 30, la sua nuova casa. E diciamo che abbiamo un fil rouge che segue tutto. progetto, che è quello proprio di far dialogare artisti diversi, anche scrittori, perché comunque ospiteremo anche il palinsesto di Book City, ma con un taglio molto meriniano e poetico sul tema di guerra e pace, farli dialogare con il territorio, con le persone che comunque vivono qui, una terra di confine fra via Magolfo e via Gola, fatta di persone belle che stanno cercando di animare anche le vie più periferiche, anche quelle più che piacevano comunque alla Merini, perché la Merini attraversava, ce la raccontano ancora le persone di questo quartiere, tutte le strade, no? Quindi sono un po' delle vie del cuore che si rianimano con tanti linguaggi e tanti appuntamenti. Ovviamente sul sito trovate tutto.
Ricordiamo dove?
Sì, allora innanzitutto sul sito del CETEC, www.cetecteatro.it, poi sui social anche Spazio Alda Merini, anche sul sito dello Spazio Alda Merini sotto forma di eventi, ma Instagram, Facebook, insomma diciamo che comunque ci stiamo attrezzando anche con newsletter sempre di più per farci, per rendere tutto molto visibile, no? E la cosa che a me piace dire comunque di questo festival è che all'inizio, proprio il primo novembre, dal pomeriggio fino a tarda notte, saranno i familiari, saranno gli amici, saranno i testimoni di questa grande anima che è Alda Merini a restituire con versi dedicati a lei, come farà per esempio lo psichiatra che vive ad Arenzano, che ho incontrato quest'estate, che è una persona veramente incredibile, che scrive haiku bellissimi, e Angelo Guarnieri, cioè è come se Angelo Malinconico, uno psichiatra che invece è basagliano, presenta un film molto bello su un'esperienza proprio di confine, cioè nel Molise, dove lui ha lavorato sotto i dettami di Basaglia, c'è un film che verrà proiettato. Tutti questi angeli, no? Dal muro degli angeli della Merini, tutti questi angeli daranno vita insieme ad Alberto Casiraghi, insieme agli amici storici, e a una sorpresa, Vincenzo Mollica, che si collega da Roma e la ricorda. Che dire, è una festa, finisce alla sera con un allestimento proprio di questa cena con Alda, con il suo risotto, con questo ragazzo nuovo che viene a lavorare con noi dal Beccaria, al bar, insomma è una festa, Ira, ecco.
Bene, allora una festa per il 15° anniversario della scomparsa di Alda Merini, che però si trasforma, come avete sentito, in un festival a casa di Alda, grazie a Donatella Massimile al CETEC.
Grazie a te.
A risentirci. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Come promesso, il tempo di raccontarvi di alcune cose che cominciano o debuttano. Non abbiamo l'ardire di raccontarvi di tutti i debutti che ci saranno, ma insomma un paio di cose ve le possiamo raccontare, a cominciare da Tragudia di Alessandro Serra, che debutta a Milano domani la sua versione. Questo artista insomma così speciale, insomma vi ricorderete il suo Macbeth, per esempio la sua Tempesta, Tragudia, il canto di Edipo al Teatro Strehler fino al 3 di novembre. Vi ricordiamo anche che invece al Teatro La Cucina da questa sera, dove è già in corso, arriva Succede di Gabriella Salvaterra. Per oltre 20 anni artista del Teatro dello Sentidos di Enrique Varga, un labirinto, un'installazione sensoriale fatta per uno spettatore e una spettatrice alla volta sul tema della violenza alle donne, appunto da ieri in realtà fino al 9 di novembre, ospite di Olinda nell'ambito di Milano Evviva all'ex ospedale psichiatrico Pini. Al Monumentale sabato 2 novembre la performance gratuita Corpi che raccontano, la performance che rivela il valore della scienza nella tutela dei diritti umani, due repliche, ore 18:30 e 20:30. La Fondazione Isacchi Samai al Cimitero Monumentale, il tutto prodotto da Campo Teatrale. Infine Picchi, la storia di Armando Picchi di Alessandro Brucioni e Michele Crestacci, con Michele Crestacci, sabato 2 e domenica 3 novembre al Teatro Gerolamo. Questi sono alcuni dei debutti. Il Suggeritore ritorna in auditorium lunedì prossimo, vi aspettiamo come sempre. Segnatevi intanto che il 25 di novembre ritorna la stand-up comedy, proprio come lunedì scorso. A risentirci da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie importantissime. Abbonatevi!